pentru a șota mâși de carton. Gan guarda el pareva nici. Gan tuca che pareva che el dormiva. Lascia sta che le roba de barbun. El portavi scarlatanis, el parlava le perle. El portavi scarlatanis, el greca un barbun. El portavi, el parlava.
Eh beh, da un disco di 40 anni fa, nel senso anche dell'oggetto di vinile, un saltino alla fine, lo possiamo anche perdonare. E c'è in studio di fronte a me Enzo Iannacci, proprio lui in persona. Che effetto ti ha fatto riascoltarlo? È da un po' che non lo sentivi questo qua, questo sì. Qui originale proprio dei primi anni 60.
Sì, da un po' non lo ascoltavo. Cioè, non l'ho mai più ascoltato.
Beh, qualche volta alla radio magari. A casa no?
Non è come niente. Difficile. La radio la sento quando vado a fare bodybuilding, insomma, mi occupo di bodybuilding.
Ah, che pure? Cos'è uno?
È una disciplina.
Ma il karate l'hai lasciato?
Il karate è una proprietà.
Ho capito, però c'è qualcuno che magari ci prova, non so.
No, prova.
A 60
anni? Il salto alla gola, sì. No, fatto, ma mi sono emozionato perché ho capito delle cose che rifarò, perché ho capito che da questa c'è proprio una disperazione. Non mangiavo, non dormivo. Ha fatto sto disco qui, chissà perché me l'ha fatto fare Gürtler eccetera, non si sapeva cosa sarebbe successo, ma viene fuori veramente disperazione vera. E allora penso, come la faccio adesso così a bozzate eccetera, quasi non ha nessun senso. Ma adesso mangio.
Vabbè.
A me adesso mi tocca non mangiare per.
Per farlo ancora così. Ma non è vero, non so.
Non mangio volentieri. Adesso che posso. È curioso questa cosa qua di rimbalzare fuori fuori dall'accompagnamento, di gridare. Quando urla in tonalità più alta, interessante.
Sembra proprio un urlo di disperazione.
Sì, ma anche quando chiede il passaggio, che non è
sì,
un passaggio.
Sì.
Un consiglio, perché devi sapere che questa cosa qui ha una si sente?
Sì,
qua.
Ecco,
questo,
così è perfetto, sì, sì, quello lì.
Però questo qua, sarà la luce.
Sbagliato il microfono.
La luce. Io fui invitato nel 62, 63, andavo in Buongiorno alla Fiera dei Sogni, che al derby lui venne a trovarmi e io cantavo questa canzoncina qua. E finivo con allegria.
No, ma sì. Ma dimmi, mai Buongiorno ha copiato? No, non
sì, sì.
Lo faceva già un po', no?
No, sì, proprio per niente. Però lui mi ha invitato alla Fiera dei Sogni. Scusa, lei è sicuro, mi ha visto bene. Io devo molto, perché la prima volta in televisione, in assoluto, devo dire che lui mi è interessato il personaggio, perché è intelligente, una persona che... Poi vabbè, Dario Fo ha provato a fare tutto quello che si poteva, facendolo bene, sbagliando, non sbagliando. Alcune volte ho fatto una cosa per cui alcuni recensori hanno detto ma più che un cantautore potremmo parlare di cane autore.
Da allora, cui il cane coi capelli.
No, l'avevo già fatto.
L'hai già fatto, infatti.
Prima ho fatto le canzoni, insomma, non se ne sa che canzoni, in italiano. Con quello che c'era un po' di surreale, che però riguardava sempre l'immagine del diverso, che c'è in proprio, non so, in tutti i pezzi, in tutti i brani, quel brano che dice...
Un brano d'epoca.
Fotoricordo.
Ah, fotoricordo, certo.
Qualcuno doveva stare a guardare al mare e tutti insieme mangerebbe, qualcuno no. Perché? Perché no?
Salti in banchi si muore. Hopla! Hopla!
Non avevo neanche la televisione, mia madre non la voleva. Non voleva la televisione. Non voleva il medico, non voleva la televisione.
Poi ho avuto tutte e due.
Ma proprio al medico nel senso di farsi curare.
Il medico in famiglia ha avuto.
Sì.
Dopo.
Sì. Forse immagineremo una vita come buon pianista accompagnatore, per il resto Righeremo i dischi, l'ho detto anche in diretta. Ah. Infatti, i miei dischi adesso sono ancora rigati.
Sì, sì,
c'è scritto non udibile.
Prendiamo la strana penna bianca che rigava tutto.
C'è scritto non udibile. Infatti, se non c'erano le radio come una volta dovete sapere, cari ascoltatori, se ci siete, che non c'erano le radio network, c'erano le radio libere. E perché? Per diffondere un messaggio diverso da quello che era la Rai. Invece Rai 2 era un'altra cosa, Rai 3 non la sente nessuno perché fa jazz, fa sentire Chopin, fa sentire Bertini che nasce, fa sentire cosa interessa uno, vuol sentire gli Eminem. Vabbè.
A proposito di Chopin, sì, possiamo andare nel remoto inizio della tua avventura musicale, quando ancora quindi studiavi piano da una professoressa, se non sbaglio.
Sì. Dimmi.
Ma lo studiavi seriamente, quindi mi dicevi che è fatto.
Ho cominciato a suonare il pianoforte a orecchio, prima la fisarmonica che mi ha regalato mia madre, 12 bassi, e suonavo molto orecchio, come si dice in gergo, e ripetevo tutto, però suonavo anche, non so, il trovatore sulla fisarmonica, al che il nostro vicino di casa, il superiore, tale Giovanni Brambilla, padre mio caro amico e cognato Gianni Brambilla, avvocato in Milano. Allora, cosa stavo dicendo?
Ah, De Brambilla, che suonava la fisarmonica.
Ha detto mio padre, ma scusi, ma lei c'è questo ragazzo qua?
Lo faccia studiare. Ragazzo,
lo faccia studiare. No, intanto gli compri un pianoforte. Per fare.
Per rompere le scatole vicine.
Per suonare, eccetera. Lui, infatti lui già suonava, anche lui orecchiante. Io ho cominciato a imparare tutti i pezzi, e suonavo delle cose a orecchio, suonavo tutto.
Perché ci vuole orecchio, giustamente.
Perché ci vuole orecchio.
Perché?
Perché?
Perché ci vuole orecchio. Bisogna avere il pacco immerso dentro al secchio.
E se uno non ha orecchio, non ha la quadratura, non riesco a tenere su. Non viene fuori.
E poi dopo bisogna studiare di brutto, però.
Poi bisogna studiare di brutto. Allora, siccome io già studiavo di brutto, ma siccome ero immaturo, avevo il piede del 42, ero alto 1,48.
Però.
E la testa aveva delle circonvoluzioni, per qualcuno che è laureato in medicina, comunque lo spiego, ci sono delle funzioni che vengono svolte da certi nuclei grigi che mi mancavano totalmente, da cui l'immaturità. Non aveva agito assolutamente il fattore della crescita, che l'epifisi, quindi ero rimasto piccolo, guardavo mio padre che era piccolo, i piedi che erano lunghi, dico, ma
c'era qualcosa che non andava.
Che non funzionava. E infatti io studiavo tutto a memoria. Sono andato fino alla seconda o terza media, ma non andavo avanti. Ho fatto il ginnasio al Berchet, dove è stato bocciato, non sono neanche presentato all'esame. Poi ho cominciato a non vederci più. La professoressa tale Bice Utili, io chiedevo, no, perché non capivo cosa vedevo la lavagna, perché ero miope, cominciava a diventare miope. Fai fondo alla fila, rifiuto della razza umana. Non sono mica un giudice. Rifiuto della razza umana ci sono solo i giudici, è quello che dice il nostro giovanotto dei cactus. E nel frattempo dovevo studiare talmente tanto per poter passare, adesso si è presentato, il fatto che non avevo neanche messo gli esami per passare il liceo classico. Una volta non si poteva fare medicina, io già avevo la testa di fare medicina e bisognava avere il liceo classico. Di Parini non se ne parlava neanche, a Parini gli facevano uno screening, lo dico ma non so neanche cosa vuol dire, per cui mi tagliavano a fette. Allora ho studiato privatamente e ho cercato di fare il liceo scientifico. Sono stato ammesso, ho fatto il liceo scientifico, ho fatto la missione alla terza. Ho capito che la quarta era inutile, nel frattempo ero maturato, nel senso che mi ero alzato, alto come adesso, poi sono un po' più alto, sono più vecchio, sono diventato più piccolo.
Già.
Ero diventato alto 1,75, ero sempre un 43 di piede, che era una cosa inutile. Però 1,75 già era confortante. Fuori da dire che l'epifisi aveva funzionato. Indovinavo i problemi a memoria. Ho deciso di saltare la quarta e fare subito la quinta e fare gli esami di maturità. E allora, come tutti quelli che... Ho preso questa ciucca di delirio di epifisario. Ero diventato troppo intelligente da un momento all'altro. Troppo, cioè, intelligente, che riuscivo a capire quello che mi dicevano, no?
Il pianoforte andava avanti.
Aspetta che finisco.
Basta.
No, sai, sono allerta io. 8 settembre, 8 settembre sono scappato.
È vero. E dopo arriva.
E dopo arriva.
fede fa il sulda. Al paese mi sul turna, disertore mancia va.
No, dicevo, è finita la storia. Per cui ti posso dire cosa voleva dire essere cresciuto in quella maniera lì. La prima volta che vi rivelo questa cosa qua, anche che veniva via Pasteur.
Ah sì, sicuramente, certo. Mi ricordo.
Allora, mi piaceva molto suonare il piano, ma inventavo, l'ho mandato da una maestra, mi ti dicevo se devo studiare tutto a memoria, Cicerone, Tito Livio, le Madonne, qui e nel ginnasio studiare tutto il greco, tutto Omero in greco, tutto... Adesso è bello leggerlo, eccetera, quando ha capito, ma prima tutto a memoria era un disastro. Il pianoforte era lì che guardava. Io, allora cosa succede? Che non potevo andare al conservatorio perché non avrei approvato da nessuna parte. E andavo da una maestra molto brava, molto comprensiva, che però io imbrogliavo, mentre lei non so, andava a prendere un bicchiere d'acqua, io inventavo gli studi di Zerni, Kramer, eccetera. Si capisce quando tu inventi, tu provi a inventare la sonata di Do diesis minore adagio fino di luna, devi azzeccare perlomeno l'andaggio del tachimetro lì, come si chiama?
Il metronomo,
che è un tachimetro per il pianoforte, no?
Più o meno.
E questo fa don don din don do mi so do. Questo qui l'ha scritto in Do diesis minore, con un certo, scrive tutto il pedale giù, ma non si può fare tutto il pedale giù, il sostegno. Sono i momenti, e ho chiesto a tante gente, io suono solo quello, che ha dei risvolti, studio Do diesis minore chiamato Al chiaro di luna, che ha dei risvolti, fonde per andare in altri momenti armonici particolari. E deve essere tutta una fusione, e ci sto, magari quando non c'ho niente da fare, che altri lavori, quando devo andare a fare la spesa, ok, ci sto anche tutta la notte, insomma. Troppo bello.
E c'era Pollini che abitava, mi dicevi?
C'era Pollini che abitava, faceva, probabilmente doveva fare l'esame per il decimo anno. Allora, io e Granatti studiavamo in via Pannonia. Io ho preso la moto un giorno, ho cercato di fare la curva, sono andato dritto dove c'è la chiesa, sono andato a finire quasi sull'altare. Mi sono sbregato tutte le mani, quello ha detto, ma hai rotto la moto, vigliacco! No, non mi ha detto così, era un bravo Filippo, saluto ancora, un bravo ragazzo, e poi lui era veramente un genio.
Allora ti facciamo sentire, è lui, è Maurizio. So che penso l'esecuzione che preferisci. Prossima volta ce la fai tu, però, eh? E questo lo suoni ancora ogni tanto, sì?
Sì, suono solo questo. Perché prima non sapevo cosa suonare, ero stufo di... proprio per rilassare, per cercare di agire specularmente, cioè avere una dialettica interessante tra me e me stesso. Non c'è come la musica, visto che io l'amo molto. Amo questa musica, cioè in certi momenti. Ci sto, come ti dicevo, anche... una notte su un accordo, su un passaggio, perché ti riempie. Ci sono i movimenti delle mani, di questi arpeggi che non sono arpeggi, sono questo tatan.
Avevi notato che c'è una nota un po' rubata da parte di Pollini rispetto a...
Sì, c'è una nota...
Come avesse messo un intervallo in più, forse.
Sì, io non sono il mio, naturalmente, mi vergogno di dire queste cose. Ma probabilmente avrà letto, ogni pianista interpreta a modo suo quando diventa parte della sua vita, ma lui suona permanentemente Chopin, quasi un po' tutti i pianisti.
Ma tu riuscivi a fare questo, mi devi raccontare?
Io riuscivo a fare questo.
E questa è una bella, è già una bella...
Sì, sì, beh, ma studi un anno, fai, avendo fatto 5 anni...
Ah, sì. Thank you. E abbiamo scoperto un Enzo Iannacci alle prese con Chopin e ancora oggi con Beethoven, insomma. E, ecco, questo secondo me, già dalle prime cose che hai scritto, sentivo una capacità armonica non indifferente, una capacità proprio di una sensibilità musicale diversa, non erano i soliti tre accordi messi giù. E, era questo che ti aveva, cioè era lo studio classico più l'amore per i primi pianisti jazz, probabilmente.
Sì.
Le due cose insieme,
sì,
credo.
Non credere che molti concertisti, molti pianisti, non è il caso né di Pollini, né di Michelangelo, né di Richter, né di tantissimi altri. Molti, però, molti concertisti, anche molto bravi, se li togli dalla... se devono leggere o se devono ricordarsi il brano, questi non gli chiudono la tastiera, si fermano.
Sì, sì.
Non so, infatti, Nanni Ricordi, che è stato mio caro amico, è un grande pianista lui stesso, e mi ha invitato molte volte a casa sua, è stato anche il mio produttore discografico, è stato quello che ha creduto assolutamente in me. Se fosse stato per lui, che avesse prodotto lui il disco, sarebbe diventato un miliardario. Invece abbiamo girato il nostro fagotto, però siamo riusciti. Molte volte mi invitava degli amici concertisti, un po' facevano vedere, no, fa questo passo qui, si fa così. Poi diceva, vai a studente, cosa si può fare? E io improvvisavo delle marce, delle cose, delle situazioni, delle soluzioni armoniche, andavo di qui, di là, perché per sapere armonizzare come si deve bisogna sapere suonare in tutte le tonalità.
Ah, certo.
Tutte le tonalità, con tutti i rivolti. Quindi, e da lì viene fuori da quella che è la composizione, se uno è portato alla composizione. Chopin ha portato alla composizione, infatti anche questi studi che gli valsero la cacciata da conservatorio, gli sono vicini Schumann e Liszt, perché lo stimavano, perché andavano a fare le gare di pianismo. Liszt era un prete, Liszt.
Eh sì, l'abate.
Suonava un padre eterno, non ha scritto cose come Pollini, insomma. Però la banda dei Kramer, dei Czerny, eccetera, hanno fatto una cosa dovia.
Però tu dopo avevi fatto una grande coppia, possiamo farla sentire? Questa?
Signora, non ci siamo capiti.
È di De Filippi.
Ah,
no. Tintinale di luna.
Tintinale di luna. E assomiglia poi.
No, ai tuoi baci dico no. No, al tuo amore dico no. Al tuo languido sorriso dico no. No, no. Non voglio i tuoi palazzi. Non voglio le ricchezze. Non voglio le carezze. Sei ricca ma sei racchia. Ma guardati allo specchio. Non vedi che sei vecchia. Dimmi che vuoi da me. Ma visto che insisti nel farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè.
Che anni,
È una bella fusione delle voci.
Sì, assolutamente. Ma voi l'avete ripresa poi negli anni primi anni 90, no? Mi sembra.
Ma noi questi qui, Giorgio aveva sentito gli Everly Brothers.
Certo.
Facciamo qualcosa che noi così. Infatti abbiamo provato, ma lui era già gabber. Io che non sapevo bene l'inglese, ho imparato dopo. Ho dovuto imparare sul posto. Credevo che partner fosse un epiteto, c'è presente un mio partner,
No.
Allora, tu guarda, Gabrielcik, tu sei bravo, però sei già Gabriel. Quando io divento Iannacci, non succederà mai, no? Quando saremo io Iannacci, tu Gabriel, insomma, con una certa normalità del peso, equazione, misura, allora possiamo...
Allora possiamo riprendere, e così
è
successo.
Hai capito? Ho capito che partner non mi piace, ma vuol dire socio, ma che socio? La decisione è presa, basta. Abbiamo ripreso 20 anni dopo con questi Aga Brothers.
Io ho qui una cassetta con qualcosa.
Se la volevi venire, potevi dirlo.
Ormai sono. È questa? C'era qualcosa qua? Questo non era contro il trash televisivo, sì.
Vede bene che adesso.
Ma questa l'avete scritta dopo?
No, io non l'ho scritta, questa l'ha scritta lui, l'ha scritta per la moglie. L'ha scritta per Ombretta, e ha detto, guarda, dico, ma posso farla? Sì, sì, per farla, però, guarda, andiamo a festa di Sanremo, facciamo un prego, ci divertiamo. Certo. No, no, l'ho scritta per Ombretta. Ma Ombretta non è che la canta, sta così qua. E io sono stato ligio, per amor di Dio. Quando la moglie lo lascia solo, piange in diretta con Sandra Milo. Giro, giro, per non parlare di mio fratello. Accompagnamento di Cesovanni. Ora fai il morto
al telefono già. Quello che mi dicevi, mostro. Chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. Ci siamo, insomma. Adesso però dobbiamo a malincuore, molto a malincuore, saltare le cose fondamentali del percorso musicale di Enzo Iannacci, che è qui nei nostri studi. Mi piacerebbe parlare dell'Ultima Spiaggia, Altra Avventura con Nanni Ricordi, Quelli che, insomma, è cominciata lì, pezzi che tutti canticchiano in tutta Italia come Silvano. Ah, già, scusa, quella frase che cosa vuol dire?
Non volevo le ciccioli, è un'invenzione di Renato. Non vuol dire niente.
Ah, benissimo, perfetto. È quello fa che ridere. Intendevo. Fa ridere.
Fa ridere perché non volevo le ciccioli. No, una cosa si diceva così. Non volevo le ciccioli.
Ah, sì. Non vale un cicciolo, insomma.
No, forse non bisogna dare dei sensi quando una cosa non
Fermiamoci. E arriviamo all'ultimo periodo tuo, insomma. Hai ripreso a scrivere, e come? Ci occupiamo un attimo degli ultimi tue due fatiche discografiche. Un altro brano che mi avevi suggerito anche di far sentire, un brano che ha un collegamento con un altro ancora, questa Lettera da lontano, che arriviamo poi all'ultimo disco.
Sì, questo qui il mio generale, che saluto, che si chiama Angelo, ha detto che è praticamente un testamento.
Ah, addirittura.
Sul mio epitafio, chiedetelo a Dario Zigiotto, chiedere per sapere.
Enzo Iannacci, grazie. Grazie. Potremmo passare una notte con te, magari lo faremo, io sono più che disponibile, anzi, ci sono 40.000 domande che ho lasciato nel cassetto, più quelle degli ascoltatori, ma avremo occasione di rivederti e risentirti.
Sono contento, io vi ringrazio tutti.
E insomma, ci sei tu, c'è la radio,
sì.
Per il momento bastiamo.
Ringrazio tutti e vabbè, ho già detto, sul mio epitafio, scrivetelo o a Pifferi o a Zigiotto. Arrivederci.
Grazie Enzo Iannacci. Dobbiamo arrivare a questa lettera.
Dai.
Lettera di un cantante, lettera profumata come quella di una vecchia amante. Lettera che ti penso. Lettera che più che la guardo e più mi sembra senza senso. Lettera per mio figlio che mi ha guardato cantare come fossi io il figlio. Lettera per mia moglie che non ha avuto un marito, ha avuto solo le doglie. Lettera a chi ha vissuto tutta la vita accompagnato solo dalla sua miseria, dalla sua dignità, dalla sua morte, dalle sue emozioni. Lettera a chi ha visto sparire insieme al sole, alla sua malattia, poco per volta tutte le sue illusioni. Lettera a chi si rifiuta di accettare comici, musicanti, poeti, medicastri, cantori di canzoni. Lettera per il mio pianoforte, unico non avermi fatto uscire con tutte le ossa rotte. Lettera per il tempo, che a 20 anni nessuno ti dice che vola via come un tipo particolare di vento. lettera a Vasco Rossi. Mi piace sentirgli dire che oggi è spento. Lettera a chi ha avuto il coraggio di sfidare assassini bugiardi, solo mezzi imbroglioni. Lettera consegnata a voce a tutta la gentile, normale, ipocrita massa di rompicoglioni.